E anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un saluto a tutti quelli che sono in ascolto anche oggi. Ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro abbiamo potuto passare insieme. Oggi concludiamo il breve libro di Abdia nell'Antico Testamento. Il libro ci ha chiarito fino ad ora soprattutto come Dio punisca colui che non si volge verso di lui e perseveri nel suo atteggiamento di superbia. I temi principali sono la rovina di Edom, la promessa a Giuda che sopravviverà. Abbiamo ampiamente visto come Giacobbe ed Esaù erano già in lotta nel grembo materno e lo rimasero anche come future nazioni di Edom e di Israele. Giacobbe aveva un discernimento spirituale, Esaù invece non tenne in nessun conto il privilegio di primogenitura, cedendola a Giacobbe, in cambio di una scodella di minestra. Visto che a quel tempo l'uomo che aveva il diritto di primogenitura era quello che doveva essere più a contatto con Dio, inoltre doveva svolgere il servizio di sacerdote della sua famiglia, era l'uomo che doveva avere un rapporto con Dio. Esaù disprezzò tutto questo ed è come se avesse detto: preferisco una scodella di minestra piuttosto che avere una relazione con Dio. Dio ha reagito a questo atteggiamento, visto che Edom, come nazione proveniente da Esaù, è rimasta in questo atteggiamento di contrasto verso Dio. Infatti, ai versetti 2 e 3 di Abdia dice: ecco, io ti rendo piccolo fra le nazioni, tu sei profondamente disprezzato, l'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato, o tu che abiti nei crepacci delle rocce e stabilisci la tua abitazione in alto, tu che dici in cuor tuo, chi potrà farmi precipitare a terra? Dio invece ama uno spirito che è disposto ad abbassarsi, come descritto da Gesù in Filippesi 2, versetto 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Abbiamo visto poi varie sfumature che la superbia può avere e come Dio la deve punire. Rileggiamo a questo proposito i versetti che vanno dal 10 sino al 13. A causa della violenza fatta a tuo fratello Giacobbe, tu sarai coperto di vergogna e sarai sterminato per sempre. Quel giorno tu eri presente, il giorno in cui gli stranieri portavano via il suo esercito e i forestieri entravano per le sue porte e tiravano a sorte su Gerusalemme. Anche tu eri come uno di loro. Ah, non gioire per il giorno della sventura di tuo fratello, non ti rallegrare per i figli di Giuda nel giorno della loro rovina, non parlare con tanta arroganza nel giorno dell'angoscia, non passare per la porta del mio popolo il giorno della sua sventura, non gioire anche tu della sua afflizione il giorno della sua sventura, non mettere le mani sul suo esercito il giorno della sua sventura. Edom si era coperta di vergogna e sarà sterminata per sempre. Anziché cercare di soccorrere, aiutare il popolo di Israele, con i quali erano legati con vincoli di sangue, essi passarono dalla parte del brutale nemico che aveva invaso il territorio. Non solo stettero a guardare alleandosi col nemico, ma addirittura gioirono anche della disgrazia che cadeva sulla Giudea. Non solo si unirono ai nemici contro Israele, ma dopo che i nemici ebbero portato Israele in cattività, entrarono nel territorio per depredare, per saccheggiare ciò che vi era rimasto. Infine, arrivarono anche a tradire i propri fratelli, consegnando al nemico anche chi era riuscito a sottrarsi alla sventura. Così, Edom è responsabile di tutte queste cose e merita il giusto giudizio di Dio. Abbiamo letto nel versetto 15 di Abdia queste parole: «E come hai fatto? Così sarà fatto a te. Le tue azioni ti ricadranno sul capo». Edom fu distrutta proprio come aveva predetto Abdia. Poco tempo dopo la distruzione di Gerusalemme, anch'essa fu fatta prigioniera dai babilonesi e condotta in cattività. Ecco, questo fu possibile grazie a delle spie dall'interno della città fortificata e inattaccabile di Petra, capitale della nazione di Edom. Quello che vi rimase da questa deportazione fu più tardi soggiogato dai Maccabei. E infine fu distrutta completamente con la città di Gerusalemme dai Romani nell'anno 70 d.C. Da quel momento Edom scomparve dalla vista del mondo come nazione e da allora non è più stata sentita. Se Edom ritornerà in vita come nazione oppure no, è discutibile, comunque non fa alcuna differenza per te e me. Vedi, amico, amica, se Edom ci sarà durante il millennio, cioè nell'età felice, sarò contento. E se non ci sarà, sarò comunque contento perché ho la certezza che Dio sta comunque attuando il suo piano. Leggiamo ancora il versetto 16 di Abdia. Come voi avete bevuto sul mio monte santo, così berranno tutte le nazioni, berranno e singozzeranno e saranno come se non fossero mai state. In altre parole, Dio sta dicendo a Edom: così come hai fatto tu, sarà fatto a te. sarai ripagato con la stessa moneta. Molte volte nella parola di Dio troviamo questo principio. Eccoti degli esempi, Matteo 7, versetto 1 e Galati 6, versetto 7. Il Signore Gesù disse, «Così come giudichi, così sarai giudicato. Non giudicate, affinché non siate giudicati. Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà». Edom avrebbe dovuto soffrire nello stesso modo come fece soffrire gli altri. La storia delle nazioni conferma che il comportamento usato verso altri viene poi ribaltato su di loro in altre occasioni. Dal versetto 17 fino al 21 troviamo la seconda e ultima sezione del libro di Abdia. Sono soltanto alcuni versetti e tutti concernono la nazione di Israele. Per Edom fu distruzione, ma per Israele sarà un ristabilimento. La piccola nazione di Israele si inserisce sempre nel programma del Dio Onnipotente. Questo piano è per ogni singola persona, anche per te che mi stai ascoltando. Infatti, che tu ci creda o no, Dio ha un piano per te. Il grande interrogativo è, tu sei a conoscenza di questo? Questo piano riguarda il tuo immediato futuro, che Egli ha già preparato affinché tu possa sceglierlo, e cioè o con Lui nel cielo o separato per sempre da Lui, cioè all'inferno. Dio nella sua grande misericordia ha provveduto tutto affinché tu possa passare con Lui l'eternità, condannando e giudicando il suo unigenito figlio Gesù sulla croce, al mio e al tuo posto. Se tu umilmente ti riconosci un peccatore, pentendoti, credi in Gesù come tuo Salvatore, puoi essere certo che passerai con Dio l'eternità. Ma se ostinatamente persisti nell'indifferenza e pensi di non aver bisogno, un giorno sarai giudicato, sarai condannato, non perché tu abbia fatto del male, ma perché hai volontariamente rifiutato l'opera che Dio ha fatto compiere al suo figlio Gesù. Quindi vedi che la scelta del tuo destino dipende da te. Cosa sceglierai? Da parte mia ti esorto, scegli Gesù e non te ne pentirai, né in questa vita, né in quella futura. Passiamo ora a considerare le condizioni di Israele che, sebbene Dio la giudicò come nazione, non sarebbe stata distrutta completamente. Leggiamo il versetto 17 di Abdia. «Ma sul monte Sion ci saranno degli scampati, ed esso sarà santo, e la casa di Giacobbe possederà ciò che le appartiene». Abbiamo letto che sul monte Sion ci saranno degli scampati e che su di esso verrà offerta la salvezza per il mondo intero. Qual è questo luogo? Esso è il Golgota, dove il Signore Gesù morì per te e per me, e da dove ritornerà. Ci è detto infatti nella Bibbia che egli poserà i suoi piedi nello stesso posto da dove è salito in cielo, e da lì entrerà a regnare in Gerusalemme. Abbiamo letto dal nostro versetto che esso sarà santo. Oggi lì non c'è santità. Tutti si sono allontanati da Dio, tanto dalla parte vecchia della città di Gerusalemme, quanto da quella moderna. Sì, amici, oggi lì non c'è nessuna santità, ma ci sarà un giorno quando il Signore Gesù verrà a regnare. Abbiamo letto pure che la casa di Giacobbe possederà ciò che le appartiene. Mi piace questa espressione, perché oggi non possiede ciò che le appartiene. È vero, si trovano nel paese, hanno una nazione, sono ritornati sulla terra che Dio aveva loro assegnato, ma non sono ritornati a Dio, e quindi non possiedono ciò che appartiene loro. C'è un bel po' di differenza tra l'avere possesso, il possederlo veramente. Una persona può possedere una casa, averla comprata o ereditata, ma non poterci vivere perché è occupata da altri. Versetti dal 18 al 20 aggiungono ancora che ci sarà un giudizio per la casa di Esaù. Leggiamolo. La casa di Giacobbe sarà un fuoco, e la casa di Giuseppe una fiamma, e la casa di Esaù come paglia che essi incendieranno e consumeranno. Non rimarranno più nulla della casa di Esaù, perché il Signore ha parlato. Quelli dalla regione meridionale possederanno il monte di Esaù, quelli della pianura possederanno il paese dei Filistei, il territorio di Efraim e quello di Samaria, e Beniamino possederà Galad. I deportati di questo esercito, i figli di Israele, possederanno il paese dei Cananei fino a Sarepta, e i deportati di Gerusalemme, che sono a Sefarad, possederanno le città della regione meridionale. Ci sarà un giudizio finale, definitivo su Esaù, e ritengo che la casa di Esaù sia un regno che non entrerà nei regni eterni nei quali regnerà il nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù. Cos'è ciò che li trattiene dal farne parte? La superbia, l'orgoglio del cuore, cioè quell'atteggiamento di vita che dichiara l'ostinatezza di voler vivere senza Dio, di farlo. Vedi, amico, amica, se la tua decisione è di vivere senza Dio, vivrai senza di lui, ma sappi che non sarà soltanto adesso, ma anche per tutta l'eternità. Il proseguimento di quanto abbiamo letto ci dice che Israele occuperà tutta la terra che Dio promise ad Abramo, una terra che, pensate, comprende più di 700.000 chilometri quadrati. Territorio mai occupato, perché pensate, persino nel loro momento di massimo splendore occuparono soltanto all'incirca 70.000 chilometri quadrati, un decimo di quanto potevano disporre. Concludiamo questo breve libro profetico di Abdia con il versetto 21. I salvati saliranno sul monte Sion per giudicare la montagna di Esaù, allora il regno sarà del Signore. Il termine descritto in questo ultimo versetto come «i salvati» potrebbe essere tradotto con «i liberati». Oggi Dio sta avanzando risolutamente, senza deviazioni, verso il compimento del suo intento, che sarà di porre il suo regno sul monte Sion. Dice inoltre che rovescerà la nazione, perché nulla può far desistere Dio dal realizzare il suo piano, il suo programma. Nessun figlio di Esaù potrà fermarlo, come pure nessun uomo superbo che cammina su questa terra indurrà Dio ad abdicare o a retrocedere di un millimetro ciò che egli ha ideato nel suo cuore. Oggi Dio si sta muovendo verso la vittoria e il regno sarà del Signore. Dio, attraverso le labbra di suo figlio, ci dice anche in Giovanni 12, versetto 32: «E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me». Amico, amica, quale via stai percorrendo? Stai scendendo sempre più giù per la via della superbia, del pessimismo, dell'incredulità, della ribellione? Tu che sei stato fatto a somiglianza di Dio, sappi che tu puoi essere ristabilito, perché Dio ti ama di un amore che non puoi nemmeno immaginare. Per avere un beneficio da questo amore, dovrai accantonare il tuo orgoglio, che ti porta a pensare che puoi farcela da solo, con i tuoi mezzi, o la tua superbia che ti fa sentire migliore di altri, e venire all'unico Salvatore di cui la Bibbia ci parla, il Signore Gesù. Se lo farai, Lui ti innalzerà, ti renderà degno di essere un figlio di Dio. Sappi che solamente Lui può farlo. Bene, e con questo invito ad andare a Gesù, a credere in Lui, io mi fermo qua. Ti invito veramente a farlo. Ti voglio lasciare proprio questo sul cuore, in questo momento. Io ti ringrazio per l'attenzione che ci hai prestato ancora oggi e ci sentiamo lunedì, quando avremo l'opportunità di stare ancora insieme, di aprire altrove la Bibbia, il libro più letto. Ciao.